Israele e Francia, volano stracci e arresti. Amsterdam, violenze, feriti, arresti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Netanyahu has made it quite clear that he wants a new vision for the Middle East. He believes that Donald Trump is going to, you know, help take him there.
Israeli soccer fans were attacked on the streets of Amsterdam.
Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eléona parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi due punti di domanda per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. E naturalmente ci siete voi col 349-238-6666, che è il numero per interagire con noi via SMS e via WhatsApp. Siamo su X, nel suo logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16:10, tra pochi secondi, qui a Milano, le 16:10 anche ad Amsterdam, dove ieri sera tensioni internazionali, criminalità, calcio si sono mescolate, sfociando in violenza. Attacchi antisemiti programmati, dice il leader israeliano Benjamin Netanyahu. Dinamiche ancora da verificare in toto, dice la polizia olandese, ma la pista più battuta anche dalle autorità sarebbe proprio quella. In quelle ore ad Amsterdam c'era una manifestazione pro-Palestina. Alcuni parlano di scontri tra tifosi, per altri non è certo se fossero tifosi dell'Ajax gli aggressori dei tifosi israeliani. Altri attivisti pro-palestinesi denunciano e mostrano video sui social di provocazioni israeliane, come bandiere palestinesi rimosse, canti contro gli arabi, cori contro i bambini Gazawi. Quello che è sicuro è che ci sono stati almeno 10 feriti israeliani, 5 finiti in ospedale, ma poi dimessi, 62 fermi di polizia, tra cui anche alcuni minori, 2 aerei israeliani in arrivo mobilitati da Tel Aviv per recuperare gli israeliani rimasti ancora in territorio olandese. Il presidente israeliano, un pogrom, visita d'urgenza del neo ministro degli esteri Saar, il leader dell'estrema destra olandese, urla via gli immigrati e gli islamici. E registriamo anche il coro di condanne per ciò che è avvenuto da parte dei leader europei, un certo imbarazzo da parte delle autorità olandesi che, pur avvertite dai servizi di intelligence israeliani, non sono riusciti a evitare 36 ore di puro delirio e panico nella città di Amsterdam. Poi andremo a Gerusalemme, dove ieri la polizia israeliana ha arrestato 2 gendarmi francesi al santuario di Eleona, un sito gestito dalla Francia sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. I 2 agenti poi sono stati rilasciati e liberati poco dopo. Il santuario appartiene formalmente alla Francia, sul quale la stessa Francia ha giurisdizione. Sul posto, peraltro, si trovava il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che si è rifiutato di entrare scortato dagli agenti israeliani. Infine, accecati, ma in senso buono, dalle elezioni americane, abbiamo tralasciato un capitolo importante della politica israeliana, cioè la rimozione di Gallant come ministro della difesa. Cosa cambia nella compagine governativa israeliana e soprattutto cosa cambia adesso che Donald Trump è pronto a tornare alla Casa Bianca? Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, io vi racconto altre notizie. E il primo dei nostri dossier sono abbastanza certo, vediamo cosa accade nel weekend, perché ultimamente nel weekend accadono parecchie cose, potrebbe diventare l'approfondimento di Nessun Luogo Lontano del lunedì, per cui preparatevi. Più di 24 ore dopo la vittoria di Donald Trump sono arrivate ieri a distanza le congratulazioni di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha detto di non aver ancora parlato con il presidente eletto americano, ma ha affermato di essere pronto a farlo, paventando anche l'ipotesi di prendere lui stesso l'iniziativa per telefonare al tycoon. Peraltro lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva affermato nella mattinata che non sono esclusi i contatti tra Putin e Trump prima dell'insediamento di quest'ultimo, che avverrà il prossimo gennaio, lo sapete. Anche se finora nessun altro responsabile o funzionario dell'ufficio di presidenza o del Ministero degli Esteri di Mosca ha avuto contatti con lo staff di Trump, ha aggiunto il portavoce e ha smentito così voci diffuse ieri su alcuni siti che parlavano di messaggi di congratulazione inviati da Putin attraverso canali diplomatici. Putin ha parlato mentre era a Sochi e così ha messo fine a questo brevissimo silenzio che però è stato squarciato con sollievo da parte di alcuni osservatori internazionali, con interesse da parte di altri naturalmente. E, in campagna elettorale, ricorderete, Trump sul dossier Ucraina aveva detto farò scoppiare la pace in 24 ore, un'iniziativa degna di attenzione, ha detto lo stesso presidente russo, colgo l'occasione per fargli le congratulazioni per l'elezione a presidente. Voi lo sapete, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita in Cina, una visita molto molto importante, lo ricordo ancora una volta, dopo che il governo Meloni uscì dal cosiddetto memorandum sulla via della seta. È quindi il momento per l'Italia di andare a rinsaldare le relazioni diplomatiche. Hanno parlato sia Xi, ma anche il Presidente Mattarella. Il periodo di grandi cambiamenti, intensi e veloci, e di grandi sfide per l'umanità richiederebbe concordia per un esame comune e convergente dei problemi. Non è questo il clima nella comunità internazionale, per questo motivo è ancora importante risaltare rapporti bilaterali tra Italia e Cina. Queste le parole proprio di Sergio Mattarella che ha aperto l'incontro con l'omologo Xi Jinping nella Sala del Popolo. Poi c'è stato un liturgico scambio di convenevoli, ma ribadisco ancora una volta, Cina e Italia sono... hanno relazioni di lunghissima data, molto importanti sia per l'uno che per l'altro, per tutti i motivi che abbiamo anche pur sinteticamente ricordato ieri. Diciamo che dato il profilo di Sergio Mattarella, il ruolo istituzionale, si è incentrato il nostro presidente soprattutto su legami culturali, affondando anche i discorsi nella storia, Marco Polo, Matteo Ricci per esempio. Cina e Italia sono due grandi antiche civiltà, ha detto il presidente della Repubblica Cinese Xi, aprendo l'incontro con appunto Mattarella. Infine in Somalia almeno 11 militari dell'esercito somalo sono morti durante un conflitto a fuoco ingaggiato contro i terroristi del gruppo jihadista somalo Al-Shabaab. È accaduto nella regione del Juba, 60 km circa dal porto di Kisimayo. Sarebbero 20 i morti della milizia islamista di Al-Shabaab. Ricordiamo che il gruppo affiliato ad Al-Qaeda, nonostante gli sforzi sia del governo federale somalo sia di gruppi dell'Unione Africana che periodicamente si alternano all'aeroporto di Mogadiscio, dicevo, il gruppo Al-Shabaab ancora controlla vaste parti della Somalia stessa. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e saranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano, adesso iniziamo il nostro racconto, riavvolgiamo per il nastro e torniamo su alcuni eventi che, oscurati dalle elezioni statunitensi, eppure meritano la nostra attenzione. Iniziamo con questa voce.
Nel bel mezzo di una guerra, la fiducia tra il primo ministro e il ministro della difesa è molto importante. Purtroppo, nonostante questa fiducia ci fosse nei primi mesi della guerra e abbia portato ad un lavoro proficuo, nell'ultimo periodo c'è stata una rottura. Sono emerse profonde differenze tra me e il ministro Gallant nella gestione del conflitto e queste differenze si sono accompagnate a dichiarazioni e azioni che hanno fatto emergere la contraddizione tra il governo e il ministero.
Avete appena sentito le parole con le quali Benjamin Netanyahu ha accompagnato alla porta il ministro della difesa Gallant. Buongiorno e ben ritrovata, Giuseppe Dentici, analista Nord Africa e Medio Oriente, responsabile del desk per il CESI. Giuseppe, ciao, grazie per essere con noi.
Grazie come sempre dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, via Gallant, nuovo ministro alla difesa, nuovo rimpasto di governo. Che cosa significa questa soprattutto in termini di orizzonte strategico per Israele sui due conflitti? In realtà sono tanti i fronti, diciamo due per semplificare, che sta conducendo.
Beh, è un messaggio, diciamo, che si rivolge tanto al piano interno quanto a quello esterno, e anche qui l'elezione stessa di Trump non è casuale, parto proprio dal piano esterno. Gallant era considerato una delle poche personalità ritenute più affidabili all'interno del governo, tanto dalle istituzioni israeliane, quindi mi riferisco ai militari, come alla magistratura e alla diplomazia stessa, come anche però dall'amministrazione Biden. Infatti si era creato un forte dialogo comunque con il suo parigrado statunitense, ossia il segretario Austin. Tuttavia, ora con la vittoria di Trump, diciamo anche il tempismo della sostituzione di Gallant rischia di essere un po', come dire, un po' particolare, nel senso che al suo posto sono stati messi due personalità: Israel Katz, l'ex ministro degli esteri ora della difesa, e Gideon Saar agli esteri, che comunque rimangono molto vicini a Netanyahu o comunque gestiscono posizioni molto simili a quelle che oggi ci sono all'interno del Likud. Di fatto tra Gallant e Netanyahu si è consumata una resa dei conti. Gallant era comunque l'unica personalità che rimaneva come riferimento per gli stessi militari e veniva considerato come una sorta anche di scudo rispetto alle accuse che lo stesso Netanyahu ha posto ai militari e all'intelligence. Perché ricordiamolo sempre, dal 7 ottobre lui non si è mai preso pubblicamente conto di quello che è successo dagli attacchi di Hamas in poi, e anche nei confronti degli stessi militari ha avuto delle posizioni molto fredde, a parte qualche visita sporadica così sul fronte. Quindi da questo punto di vista quello che si è consumato è stata una resa dei conti azzardata un po' dal contesto internazionale, come dicevo prima, ma anche da quello che è Israele oggi, ossia un paese fratturato al suo interno, fratturato tra diverse anime, fratturato soprattutto su quella linea di faglia tra personalità molto nazional-religiose, se vogliamo dirla così, che spingono per una idea e una revisione stessa dell'idea di Stato e di democrazia, e una parte di popolazione di stampo più liberale che comunque persegue un'idea di sionismo e di collegamento ed equilibrio tra la missione del sionismo e la stessa democrazia in Israele, in maniera totalmente antitetica a quella appunto dei nazional religiosi che stanno anche al governo con Netanyahu.
Sì. La voce di Giuseppe Dentice. Cesi, citavi giustamente lo sconvolgimento statunitense, perché torna Donald Trump siglando una serie di record, li raccontavamo nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, che però per il governo Netanyahu è un'ottima notizia. Che cosa può cambiare? Ricordiamo amministrazione Trump, piani di Abramo, un legame molto stretto anche personale. E quindi quei leggeri mal di pancia che l'amministrazione Biden denunciava ogni tanto non ci saranno più?
Forse sì, forse continueranno per certi versi, ma è probabile che comunque ci sarà una sorta di grande allineamento tutto sommato. Più che partire, diciamo così, dall'idea di quelle che possono essere delle linee guida, se vogliamo chiamarle così, nell'approccio di Trump verso Israele, io forse terrei presente due elementi che sono emersi negli ultimi nelle ultime ore. Una, quella da parte di un portavoce dei coloni, che di fatto ha tirato per la giacchetta lo stesso Trump, dicendo: è giunto il momento che anche gli Stati Uniti facciano la loro parte e riconoscano le colonie ebraiche in Cisgiordania come territorio di Israele. Quindi messaggio numero uno, questione palestinese Cisgiordania.
Che peraltro, credo, messaggio numero due. Giuseppe, già anni fa, durante la prima amministrazione Trump, c'era stato un avvio di questo riconoscimento, non esattamente formale, tanto che, se non erro, addirittura credo vi sia un insediamento di coloni che reca il nome di Trump o qualcosa di molto simile.
Esattamente, Ramat Trump, che è nelle alture del Golan, un territorio tra l'altro riconosciuto solo dagli Stati Uniti e da Israele come territorio di Israele, quindi giusto per richiamare appunto punti di contiguità. Il secondo, il portavoce Herzi Halevi dell'IDF, ossia dell'esercito israeliano, ha dichiarato la volontà di espandere le operazioni terrestri nel sud del Libano, quindi a far intendere la volontà di amplificare e soprattutto scendere più in profondità per garantire la sicurezza strategica di Israele nel sud del Libano, e quindi quella idea di buffer zone che si diceva già da tempo. Tutto questo per dire cosa? Che presumibilmente su temi come Gaza, come la Cisgiordania, la questione palestinese e anche lo stesso Libano, Netanyahu potrebbe trovare grandissimi vantaggi dal disinteresse per certi versi di Trump verso queste questioni, e allo stesso tempo ritrovare quei totem che sono stati poi alla base del pensiero strategico di Trump, se vogliamo chiamarlo così, ossia gli accordi di Abramo,
sì,
la massima pressione contro l'Iran e gli accordi del secolo, sempre partoriti dalla stessa amministrazione Trump. Tre elementi che potrebbero fare una prova, ma che potrebbero essere anche le linee guida lungo la quale poi si direzionerà l'intervento stesso della nuova amministrazione in supporto del governo Netanyahu.
Sì. Giuseppe Dentice, dalla tua voce a quella degli ascoltatori e ascoltatrici, 349-238-6666, Elena scrive: si parla di una frattura tra Netanyahu e Gallant sul tema del reclutamento degli ebrei ortodossi, è verosimile, l'abbiamo raccontato, è stato uno dei motivi di frattura. E poi più in generale, Gallant era tratteggiato anche dalla stampa israeliana come il meno falco tra i falchi, perdonate l'espressione, il neologismo un po' forse poco efficace, Giuseppe.
No, è assolutamente vero, le due riflessioni sono giustissime, ma aggiungerei un ultimo elemento. Proprio nelle medesime ore in cui avveniva il licenziamento e l'elezione di Trump, c'è stato anche un arresto importante di un portavoce di Netanyahu, che era stato accusato di aver fornito informazioni ai media per distorcere o direzionare, per meglio dire, l'opinione pubblica sul tema degli ostaggi. Il tema degli ostaggi è ancora un tema centrale nel dibattito pubblico israeliano, perché proprio lo stesso Gallant si era sempre mostrato favorevole ad un'intesa, mentre Netanyahu, pur non avendo mai pubblicamente ammesso di essere contrario, era sempre rimasto molto ambiguo. Quindi, in un certo senso, ora i nodi vengono al pettine, e quindi anche questo potrebbe aver contribuito ad aggravare la frattura. Ricordiamo sempre però che questa frattura non è nuova, nasce da lontano e nasce già dalla primavera dello scorso anno, quando Gallant era stato già licenziato e poi reintegrato in quel caso perché Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, aveva preteso l'istituzione di una guardia nazionale alternativa alle forze di polizia che sarebbe dovuta intervenire contro i manifestanti in Israele, e si vocifera anche, presumibilmente, anche nei territori occupati, nella fattispecie in Cisgiordania, a supporto dei coloni.
Aggiungo, quindi, perdonami, ti interrompo, Giuseppe Dentice, questa tesi, che sta, è la seconda ipotesi, era anche supportata da alcune azioni molto operative e molto pratiche di Ben-Gvir, che, se ricorderete, fin dai primi mesi distribuiva armi ai coloni, ed era per lui, insomma, un atto, un motivo di vanto anche dal punto di vista politico, perché si rimboccava le maniche e forniva armi.
Esattamente, stavo appunto per dire esattamente questo punto. Mi hai anticipato, ma hai fatto benissimo. Quindi, da questo punto di vista, capiamo come in realtà nell'arco costituzionale e istituzionale israeliano le posizioni sono molte, e non tutti poi, diciamo, hanno una visione univoca. Anche lo stesso Netanyahu, come dire, si posiziona per opportunità, quasi in maniera molto populistica, abbracciando le posizioni dell'uno o dell'altro a seconda anche della sua convenienza politica. Quindi, da questo punto di vista, il licenziamento di Gallant non deve sorprendere, perché rientra anche all'interno di questo marasma politico del quale Netanyahu è anche il principale artefice.
Però, da buon stratega ma anche tattico politico, perché nel breve termine ci vuole la tattica, si sta muovendo senza dare giudizi né etici né di nessun tipo. È lì a galla, tutti lo davano come animale politico morto che camminava, non è assolutamente vero, ha smentito tutti. Grazie mille Giuseppe Dentice, Cesi, ci
grazie
risentiremo, mi sa, a breve. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Molti messaggi al 349-238-6666 che hanno a che fare con quello che è accaduto ad Amsterdam. Sentirete, ve lo anticipo, la voce di una giornalista olandese, la voce di una criminologa che ha lavorato molto su tutto il tessuto criminale e criminogeno di Amsterdam. Qualcuno scrive: i tifosi israeliani avrebbero fatto cori e rimosso bandiere palestinesi. Allora, rispetto a quello che è accaduto in un sedicente civilissimo paese della vecchia Europa, il problema non è l'innesco e la deflagrazione. Aggiungeremo complessità a questa sua osservazione, gentile ascoltatore. Secondo alcune fonti, i tifosi israeliani se vi ricordate, non nuove violenze. La tifoseria del Maccabi è piuttosto muscolare, per così dire, in alcune sue manifestazioni. C'erano stati disordini e assalti da parte dei tifosi israeliani ad Atene. Io non sono un super appassionato di calcio, ma lì, diciamo, ci fu un riverbero anche politico. Avrebbero anche attaccato un tassista, avrebbero, come dicevo all'inizio, inneggiato e cantato, ci sono molti video sui social, cori, alcuni francamente abbastanza irripetibili, oltre che morte agli arabi. Tenete anche conto di una cosa, che c'è una componente molto forte, lo racconteremo ad Amsterdam, di seconde e terze generazioni, se non arabe, maghrebine. E quindi evidentemente, ma ripeto, pazientate un attimo, introdurremo tutti gli ingredienti per meglio capire, o almeno provare a iniziare a capire quello che è accaduto. Adesso direi piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Non mi touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me, boy! Boy, come with me! Don't touch! Come with me!
Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eleona aujourd'hui.
Non voglio entrare nello specifico della questione oggi, perché le forze di sicurezza israeliane sono entrate armate senza avere l'autorizzazione della Francia e ancora oggi si trovano sul posto.
Senza accettare di sortir aujourd'hui. Je veux le dire.
Vi dico con fermezza che tutto questo è inaccettabile. Questo attacco in quel luogo, sotto la responsabilità francese, indebolisce il legame con Israele, in un momento in cui tutti noi avremmo bisogno di far progredire la ragione del cammino verso la pace.
Abbiamo tutti bisogno di far progredire la ragione sul cammino della pace.
Il ministro francese Barrot, che denunciava quello che era accaduto, e poco prima avete sentito invece il momento piuttosto concitato dell'arresto da parte delle forze israeliane, in realtà un fermo più che un arresto, poi rilasciati un paio d'ore dopo, di uno dei due gendarmi deputati alla sicurezza e al controllo del santuario di Eleona, che è un sito gestito dalla Francia sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. La polizia israeliana è entrata armata e senza autorizzazione, ha detto il ministro francese, denunciando la situazione inaccettabile, e poi, appunto, come avete sentito, si è rifiutato di entrare nel sito. Parigi ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Israele in seguito a questo incidente diplomatico. Secondo Barrot è stato un granello di sabbia, vediamo quanto grande, in un momento di che anzi necessita più olio tra gli ingranaggi che granelli di sabbia. Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 da Parigi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa dice l'opinione pubblica francese, che cosa dice la politica francese riguardo a quello che è accaduto? Noi, devo dire, in redazione eravamo piuttosto convinti che avrebbe guadagnato spazio, poi sono accadute mille altre cose, tra cui Amsterdam, per cui è stata a livello internazionale un po' derubricata. E in Francia invece?
Ma anche qui non ha creato particolari polemiche politiche, ma ha fatto comunque molto parlare, anche perché si inserisce all'interno di una scia di tensioni diplomatiche e politiche che questi ultimi mesi sono emerse tra Francia e Israele, anzi più nel dettaglio tra il presidente Macron e il premier Netanyahu. Penso all'ultima in ordine di tempo, quando secondo alcune indiscrezioni trapelate sui media francesi, Macron avrebbe detto durante un consiglio dei ministri che Israele è nata grazie ad una risoluzione dell'ONU. Queste sono state delle parole che hanno creato una fortissima polemica, dure reazioni da parte di Netanyahu, e il presidente Macron, che qualche giorno dopo le ha smentite, criticando addirittura i giornalisti che avevano, a suo dire, colpevoli di aver riportato delle informazioni infondate. Sa di fatto che la Francia sembra non riuscire a trovare con Israele una calma diplomatica, e qui, se vogliamo, si inserisce anche in una sorta di tradizione storica, che è quella delle visite dei presidenti francesi a Gerusalemme, che sono state spesso movimentate. Ricordo quella di Jacques Chirac negli anni 90, quando litigò con alcuni agenti israeliani, e anche lo stesso Macron, che nella chiesa di Sant'Anna ebbe dei momenti di tensione con alcuni poliziotti. Quindi, se vogliamo, le scene che abbiamo visto ieri, molto gravi e molto dure, soprattutto se lette in un contesto diplomatico, hanno ricordato a molti commentatori e opinionisti appunto quelle immagini già viste.
Grazie mille Danilo Ceccarelli da Parigi per essere stato con noi su a questa sintetica fotografia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
I messaggi al 349-238-6666 che in qualche modo ci permettono, mentre li leggo, di allacciarci le cinture, prendere il nostro jet privato di nessun luogo e poi atterrare ad Amsterdam per capire che cosa è accaduto. Qualcuno scrive: non serve essere appassionati di calcio per capire che le tifoserie sono amplificatori, se non proprio megafoni, di idee politiche e disagi sociali. Maccabi, la tifoseria del Maccabi di estrema destra, non è nuova episodi di violenza, di che stiamo parlando? Scrive un altro ascoltatore. Qualcun altro, vabbè, invoca soluzioni piuttosto dure da parte della polizia olandese su tutti. E qualcun altro scrive: ma è normale che ci sia una zona che è territorio francese in Palestina? Che disastro quella zona del mondo. Allora, detto ciò, ricapitoliamo quello che sappiamo adesso. Manifestazione pro-palestinese in centro ad Amsterdam, provocazioni di alcuni tifosi israeliani nel prepartita, bandiere palestinesi tolte, canti e cori e slogan vari. Quello che è interessante è che durante la partita dentro lo stadio non sarebbe accaduto nulla. Invece quello che almeno immagini di social amatoriali ci hanno restituito è sembrata a tutti gli effetti una caccia all'uomo, compiuta però non da gente abbigliata da tifosi della squadra locale, quella olandese, ma sembravano teppisti incappucciati vestiti di nero che chiedevano al malcapitato: di dove sei tu? In alcuni casi, nei video sui social l'avete visto, dicevano, costringevano a urlare Free Palestine in modo da poi essere lasciati liberi. Antonio Otalia ha raggiunto Eveline Rettmeier, reporter per il TG di approfondimento nazionale N-Vandag. Cosa sappiamo fino ad ora della successione degli eventi avvenuti proprio ieri sera ad Amsterdam? Sentite.
Allora, quello che è successo è che dopo la partita svolta allo stadio di Amsterdam, che dove non ci sono stati dei scontri notevoli, proprio nella città di Amsterdam, dopo la partita ci sono stati vari eventi contro i tifosi israeliani, e quindi diversi punti della città sono stati proprio stati attaccati, e la polizia, abbiamo capito adesso, che nonostante ci fossero in giro per Amsterdam e lo stadio di Amsterdam 800 agenti, non sono riusciti ad evitare diversi delitti, diversi momenti di violenza seria contro queste persone dell'Israele. Hanno arrestato 62 persone, ma ancora stanno cercando diverse persone, perché hanno chiesto esplicitamente a tutte le persone che c'erano lì in giro di mandare del video, di altre cose, foto delle registrazioni dell'accaduto, di condividere con la polizia per la loro indagine.
La voce di Eveline Rettmeier, reporter giornalista olandese per il TG di approfondimento nazionale N-Vandag, che, come immaginate, insieme a tanti altri colleghi olandesi e non soltanto, sta seguendo quello che è accaduto da ieri sera in quelle drammatiche 36 ore. I contorni sono così di difficile interpretazione al momento, anche se vi davo conto che da parte israeliana immediatamente viene tratteggiata la pista dell'antisemitismo, così come alcuni vertici olandesi. Altri sono un po' più cauti, c'è chi, semplifico un po' quell'accetta, dice: sono scontri tra tifoserie. Altri invece dicono: assolutamente no, qua c'è lo spettro dell'antisemitismo che ritorna nel cuore dell'Europa. Staremo a vedere, ne sia prova il fatto che Antonio è riuscito a raggiungere la Rettmeier dopo una lunga caccia, questa volta virtuosa speriamo, al collega olandese, e molti colleghi ci hanno detto in tutta sincerità: ragazzi, non parlo perché ancora non posso dare un commento, un'opinione, perché ancora i fatti sono così nebulosi che non riuscirei a avere un filo logico per intervenire nella vostra trasmissione. Questo lo dico perché sui social vedo una una sicumera, anche spesso i messaggi al 349-238-6666. Allora, partiamo dal presupposto che i reporter olandesi ancora stanno cercando di capire l'esatta dinamica degli eventi, così come la polizia olandese. Polizia olandese che, tra i fatti, dobbiamo dire, ha denunciato, come dire, una sottovalutazione del pericolo, pur con l'allarme lanciato dall'intelligence israeliana. E leggevo poc'anzi un alto ufficiale della polizia olandese stessa, dice: io mi dispiace veramente, 36 ore di delirio puro in centro ad Amsterdam e non siamo riusciti assolutamente a prevenirlo. Sempre Veline Ratmaier di Anne Vandag al microfono di Antonio Talia, perché vi davo conto di 62 fermi. Alcuni sarebbero già stati rilasciati, tra questi ci sarebbero anche alcuni dei minori, alcuni minori, perdonatemi. Sentite il punto di Veline Ratmaier.
Sono ancora in stato di fermo, solo 10 sono ancora in stato di fermo, gli altri li hanno liberati adesso. Due delle persone, delle 62 persone, sono minorenni e vogliono applicare il diritto veloce, quindi sapremo tra qualche giorno già quali saranno le condanne per queste persone, che è una cosa relativamente nuova che in questi casi si può fare, e quindi già si aspetta o lunedì o martedì ci sarà un giorno di processi contro queste persone.
Ieri la polizia ha dato notizia di sovrapposizioni tra tifoseria e gruppi criminali organizzati. Sentite la risposta, perché questo inizia a essere un punto cruciale per sviluppare un ulteriore ragionamento.
Guarda, il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, è stata molto chiara. Questo non ha più nulla a che fare con le tifoserie, questa è stata violenza pura e questi sono stati dei atti di antisemitismo. Quindi non ha nulla a che fare con i soliti scontri, diciamo, che ci possono essere tra tifosi. A quanto pare questo è stato un atto organizzato, programmato. Si parla di vari gruppi di Telegram di cui fanno parte tante persone, e c'è stata proprio una caccia all'uomo questa notte ad Amsterdam a trovare questi tifosi dell'Israele. Tant'è vero che la polizia è riuscita solo a calmare la situazione unendo tutti questi tifosi in un punto per poterli proteggere. Questa è pure una cosa che ci ha sorpreso, diciamo, che la polizia innanzitutto non sapeva nulla che questa potesse succedere, ma pure che nonostante la presenza di tutti questi poliziotti sono riusciti a fare quelle che hanno fatto questa notte. Giravano in scooter, giravano sui motorini per la città proprio in cerca di persone dell'Israele. Quindi questa è una cosa abbastanza rara, non ha più nulla a che fare con una partita di calcio. Questo era proprio legato al loro paese di origine.
Questa è la voce di Eveline Rettmeier, di Anne Vandag, al microfono di Antonio Talia. Buongiorno e ben ritrovata. Nessologo lontana, Anna Sergi, insegna criminologia alla Essex University, si occupa di criminalità transnazionale. Sergi, buongiorno, ben trovata.
Salve.
Professoressa, stia con noi. 30 secondi, traffico, poi torniamo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta... nessun luogo è lontano.
Le violenze di Amsterdam. Anna Sergi insegna criminologia alla Essex University ed è studiosa della criminalità transnazionale. Professoressa Sergi, lei ha studiato la criminalità olandese, che vede sovrapposizioni etniche, sovrapposizioni con le tifoserie di calcio. Ci aiuta a capire meglio se c'entra qualcosa con quello che abbiamo visto ieri sera.
Allora, sicuramente ancora non sappiamo bene cosa è successo, ma quando si parla di crimine organizzato e tifoserie ad Amsterdam dobbiamo ricordarci che ci sono stati dei casi molto importanti in cui traffici di cocaina passavano attraverso giocatori dell'Ajax, così come diciamo nelle curve, negli hooligans. Quindi diciamo è un rapporto molto stretto ed è un rapporto che si radicalizza su posizioni sempre più estremiste da un punto di vista politico più che criminale, proprio perché in Olanda c'è molta difficoltà a capire, a comprendere come alcune politiche postcoloniali dello Stato abbiano sostanzialmente creato delle percezioni, delle narrative di oppressione che molte di questi gruppi etnici sentono sulla loro pelle, cioè della serie si sentono presi d'assalto e targetizzati come gruppi criminali e quindi si chiudono molto a riccio all'interno di spazi che ritengono protetti come quelli anche delle tifoserie. In questo senso quindi si crea un po' un mix molto importante tra radicalizzazione politica su basata su narrative e su percezioni dell'oppressione e crimine organizzato.
La voce della professoressa Anna Sergi. Stiamo aggiungendo complessità al racconto di quest'oggi, anche se, ripeto, tra lunedì e martedì potremo avere già alcune sentenze del giudice sugli arrestati della notte, quindi già capiremo qualcosa. Così risponde all'ascoltatore che vorrebbe un racconto più netto con meno condizionali. Al momento non è possibile. Professoressa Sergi, la Marocco Mafia c'entra in qualche modo, è uno dei gruppi criminali più forti, più importanti. Torno a quelle testimonianze di tifosi israeliani che dicevano ci attaccavano parlando in arabo ed erano chiaramente maghrebini. È quella la matrice, potrebbe essere una pista?
Non sappiamo se potrebbe essere una pista in questo caso, ma quello che sappiamo è, come ho detto prima, che quando si parla di Mocro Mafia, di gruppo chiamato Mocro Mafia, in realtà noi stiamo parlando non di un gruppo coeso, ma di un gruppo di persone che sono olandesi, ma che vengono da background etnici diversi, quindi dal Maghreb, dal Marocco, dalla Turchia, da Suriname, e che sono proprio quelle persone di cui parlavo, persone che sono sempre più catalogate e precatalogate, quasi in termini di profiling, dalle forze di polizia per un loro coinvolgimento in diversi tipi di gruppi organizzati criminali e che allo stesso tempo stanno sviluppando risposte molto violente, hanno già sviluppato risposte molto violente a quello che loro percepiscono essere lo stato oppressore. Quindi in questo senso c'è una sorta di risposta di questi gruppi quando percepiscono che lo Stato olandese si schiera contro di loro, in qualche modo contro gruppi che a loro sono cari. Certo. Quindi in questo senso non sappiamo cosa è successo, se c'è la loro gruppo, ma ecco, è molto difficile dimenticarsi che c'è una versione politica di quello che viene chiamata Mocro Mafia.
Non vi è alcun dubbio. La professoressa Anna Sergi, l'ultima domanda ha a che fare sulla possibilità di, adesso la dico male magari, un'eterodirezione dall'esterno, cioè in qualche modo inserire la questione israelo-palestinese in curve, in gang criminali, quasi per amplificare il messaggio, per creare ancora più caos. È una dinamica che lei, da studiosa della criminalità, riconosce o qualcosa di un po' campato in aria?
No, esiste questa dinamica, le tifoserie anche in altri stati, anche da noi, sono cassa di risonanza per due ragioni principali. Uno, perché portano consensi, quindi c'è una consapevolezza di un'unità all'interno della curva che può essere veicolata per generare consensi, e allo stesso tempo è un luogo di facile recruitment, di facile aggiunta di nuovi soggetti, nuovo materiale. Non a caso proprio in Olanda c'è stato uno studio sulle tifoserie che guardava con sospetto e con difficoltà anche a tutta una serie di nuove generazioni che stanno entrando nelle tifoserie, generazioni che entrano nelle tifoserie anche per scaricare quel tipo di violenza e di violenza collettiva che le tifoserie in qualche modo promettono. Quindi se si considerano questi due fattori, assolutamente è ipotizzabile che un evento di quel genere venga utilizzato come catalizzatore per una violenza percepita anche fuori dallo stadio, ma che può essere veicolata e amplificata tramite la tifoseria.
Chiarissimo, grazie mille professoressa Anna Sergi, criminologa Essex University, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi, arrivederci.
Difficile in una pagina come questa di Nessun Luogo Lontano mettere alcuni punti fermi. Alcuni ce le restituirà la cronaca con, ripeto, i primi pronunciamenti del giudice tra lunedì e martedì, come diceva la collega olandese. Lì capiremo meglio per quali capi di imputazione vengono le condanne. Allora lì capiremo meglio se verrà acclamata, si concretizzerà la pista dell'antisemitismo che la polizia olandese sta esplorando o meno. Qualcuno giustamente ricorda che Ajax Amsterdam sono filo israeliani da sempre, e questo aggiunge un altro punto di domanda, perché verrebbe da chiedere se e come mai una curva infiltrata dalla Mocro Mafia dovrebbe abbandonare quello che è uno dei vessilli invece della della tifoseria. È anche vero che, mi segnala Antonio Taglia, che nella tifoseria dell'Ajax da un po' di tempo si registrano una serie di cambiamenti, come per esempio Mokro 5T o Fifth, adesso non so bene, non lo conosco francamente, sapete, sono più metallaro che Repettaro, che è un rapper piuttosto noto alle tifoserie dell'Ajax, che ammicca piuttosto alla Mokro Mafia piuttosto che invece alle ambienti filo israeliani. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666. Rimaniamo con un po' di punti di domanda, forse li sceglieremo già da lunedì. L'altro punto fermo è che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziamenti a voi tutti per l'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo lunedì, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des...